iniziare facendovi una domanda. Una domanda semplice è: chi sei tu? Che cosa tu credi riguardo Dio? Ma anche cosa credi riguardo a te stesso, a te stessa? Che cosa dà significato alla tua vita? Leggendo le scritture bibliche, vediamo che, specialmente nel Nuovo Testamento, Dio parla principalmente dell'essere. Chi sei tu? Nell'Antico Testamento magari si dà più enfasi al fare per essere qualcuno, per diventare qualcuno, ma penso che la sostanza della parola di Dio, ciò che Dio ci vuole dire, è chi sei tu, cioè l'essere. Okay? Non importa a ciò che noi pensiamo di noi stessi, ma soprattutto quello che importa è come Dio ci vede a ognuno di noi. Questo è qualcosa che noi nel gruppo Uomini abbiamo iniziato qualche mese fa a parlare di questo argomento, ed è questo proprio il titolo di questa riflessione: è la mia identità in Cristo. Quale di queste due affermazioni, secondo voi, è quella più significativa per noi? La prima: ciò che faccio rappresenta ciò che sono, o due: ciò che sono determina ciò che faccio. In altre parole, sono un figlio di Dio perché amo Dio, o siccome sono figlio di Dio, amo Dio? Magari c'è una piccola sottigliezza, differenza tra queste due affermazioni. Ed oggi vorrei che insieme a voi ci soffermiamo e riflettiamo soprattutto sull'essere. Chi sono io? Se io capisco chi sono io, qual è la mia identità in Cristo, allora posso determinare le mie azioni, posso capire cosa dovrei fare. Ma non il contrario. A volte noi pensiamo che per essere un cristiano bisogna fare certe cose. Bisogna venire in chiesa la domenica, bisogna leggere la Bibbia, bisogna pregare. Sono tutte cose buone sicuramente, ma non è questo quello che ci fa diventare dei veri cristiani. Non è questo quello che ci fa diventare dei figli di Dio. Cioè bisogna capire chi sono io, la mia identità in Cristo. E per fare questa riflessione vorrei che poi andremo a leggere in Romani la lettera che scrisse Paolo agli ebrei, quindi persone che conoscevano la Torah, quindi il Pentateuco e anche l'Antico Testamento, conoscevano la legge di Dio, ma non soltanto agli ebrei che abitavano a Roma, ma anche ai gentili, le persone che non erano ebrei, ma che avevano aperto il loro cuore a Dio, che avevano riconosciuto che Gesù Cristo era il Figlio di Dio. Quindi Paolo scrive, quando Paolo era in Corinto, scrive questa lettera alle persone che abitavano a Roma. Non è soltanto ai Romani, perché a volte noi pensiamo lettera ai Romani e indirizzata ai Romani, no? È una lettera indirizzata alla gente che abitava a Roma in quel periodo. Questa lettera la scrive Paolo, o meglio, non la scrive, ma la scrive Terzio, la potete poi vedere alla fine dell'epistola, c'è il saluto di Terzio, chi scrive la lettera. E questo messaggio, un messaggio di esortazione, a me personalmente piace molto, è un messaggio di esortazione indirizzata sia agli dei, sia ai gentili. È un messaggio per tutti, dove Paolo dice che tutti hanno peccato. Non c'è nessuno, neppure uno, che non abbia peccato. Tutti hanno peccato. Soltanto Gesù Cristo è l'unico uomo che non conosce peccato. E che per fede e in Gesù Cristo, nel Figlio di Dio, è che parlare a noi nel 2021, noi possiamo ricevere per grazia, non attraverso le opere, non attraverso i sacrifici, affinché nessuno se ne vanti, dice Paolo, ma per grazia e per fede in Gesù Cristo, che noi possiamo ricevere la salvezza e la vita eterna con Dio. Questo, in poche parole, è il messaggio di Paolo, è per fede che noi possiamo ricevere la salvezza in Gesù Cristo, la vita eterna con Dio. Adesso vi invito a aprire le vostre Bibbie, in la lettera ai Romani al capitolo 12, leggeremo i primi due versetti, 1 e 2. Romani 12, versetto 1 e 2. Sicuramente la maggior parte di voi avete la nuova riveduta. Io ho preso nota dalla traduzione della nuova Diodati. Okay? E leggo. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. E mi sono domandato, qual è la volontà di Dio? Cosa è la volontà di Dio? Che dice che è buona, accettevole e perfetta. Infatti la volontà di Dio è buona, è perfetta. Dio ci ha creato ognuno di noi, ci ha creato, ci ha dato un corpo, ci ha dato un'anima, ci ha dato uno spirito. E Lui meglio che nessun altro sa cosa è meglio per te e per me. A volte noi quando preghiamo a Dio, chiediamo qualcosa che noi pensiamo che è per il nostro bene, ma a volte ci sbagliamo, ci rendiamo conto soltanto dopo, quando Dio, la risposta di Dio è diversa da quella che noi abbiamo chiesto. A volte ci arrabbiamo con Lui, perché non fa quello che noi chiediamo, ciò che noi vogliamo. Ma quante volte, cari fratelli e sorelle, quando preghiamo a Dio, chiediamo prima a Lui la sua volontà, oppure chiediamo a Lui di fare secondo il suo volere, non il nostro. Dio è il nostro Padre, Lui non desidera altro che farci del bene, anche quando ci potrebbe sembrare che non lo sta facendo, ma lo capiremo più avanti. Con gli anni magari capiremo perché Dio ha risposto a una preghiera dicendosi no, o magari con un silenzio, a volte diciamo, ma Dio dove sei? Non vedo che tu mi hai risposto. La risposta è silenzio. La risposta è attende. Lo capiremo solo dopo, lo capiremo solo dopo. Quello che voglio dire, cari fratelli e sorelle, è che la volontà di Dio è sempre buona. Lui non ne sbaglia mai. Lui non ci deluderà mai. Quindi possiamo stare tranquilli nelle mani del Signore. La volontà di Dio è che noi cresciamo nella fede, che noi impariamo a vivere, a pensare, ad amare come Gesù Cristo ci ama. La volontà di Dio è che noi diventiamo uomini, che noi diventiamo donne, che attraverso la propria vita possano glorificare il Signore. Ma come possiamo quindi conoscere la volontà del Signore? Come possiamo conoscere la volontà di Dio? Per esperienza. Perché Paolo dice, affinché conosciate per esperienza quale è la volontà di Dio. La conoscenza può essere acquistata studiando, sentendo, oppure perché ho visto qualcuno fare qualcosa. Oppure può essere anche acquistata attraverso la propria esperienza, qualcosa che ho vissuto nella propria vita. Chi va alla scuola, chi va all'università, chi fa degli studi, è per imparare qualcosa, no? Per poi fare un mestiere, farlo ai giovani. Ma a volte, quando uno va all'università, non è sufficiente i 3 o 5 anni. Se fa un tirocinio, se fa delle pratiche per imparare a fare un mestiere. Invece, quando sentiamo, a me capita a volte di sentire persone più grandi di me che mi raccontano le loro esperienze vissute. Sono belli, a volte sono triste, ma loro mi raccontano delle scelte che loro hanno fatto in passato, delle delusioni, anche dei successi. A me personalmente piace molto perché imparo da loro, mi incoraggia a non commettere gli stessi errori che queste persone hanno fatto in passato, ma oppure mi incoraggia anche a seguire i loro esempi buoni. Quindi possiamo imparare anche attraverso l'esperienza della propria vita, del proprio vissuto. Ma Paolo qua ci sta dicendo che per conoscere la volontà di Dio bisogna sperimentarla. Non basta leggerla, ma bisogna sperimentarla. E bisogna viverla individualmente. Dio ci ha chiamato, ognuno di noi, personalmente. La fede, il perdono, la salvezza è personale. È un rapporto tra me e Dio. Io personalmente non penso che basta che i genitori credano o accettano a Gesù Cristo come loro Salvatore per fare sì che tutta la sua famiglia, i loro figli, ricevano automaticamente il perdono e la salvezza in Cristo. Io credo personalmente che sia una cosa personale. Ognuno di noi deve fare la propria scelta. Ognuno di noi si deve inginocchiare davanti a Dio, riconoscere il proprio stato di peccatore o peccatrice, chiedere perdono e aprire il proprio cuore a Dio. È una cosa personale. Paolo dice: siate trasformate mediante il rinnovamento della vostra mente. Sappiamo tutti che la nostra mente cambia, evolve con gli anni. Quando eravamo bambini, pensavamo come un bambino, come una bambina. Quando eravamo adolescenti, pensavamo come un adolescente o uno adolescente. Da adulti pensiamo come persone adulti. Cioè la nostra mente si rinnova, la nostra mente cambia. E con la nostra mente anche i nostri pensieri cambiano. La nostra mente controlla le nostre azioni, è la fonte delle nostre decisioni, la nostra mente. Il nostro atteggiamento davanti a certe situazioni, che scelta prendiamo, dipende molto dai nostri pensieri, dipende molto dalla nostra mente, ciò che noi pensiamo, le nostre scelte, le nostre parole che diciamo, dipende dalla nostra mente. Tutto parte dalla mente. E per vivere una vita cristiana in questo mondo, penso che sia necessario un cambio radicale del nostro essere interno, un cambio radicale della nostra mente, la nuova nascita, una nuova mente, un nuovo uomo, una nuova donna, attraverso il rinnovamento costante della nostra mente, i nostri pensieri. Paolo sta dicendo che rinnovando la nostra mente saremo trasformati. Quando io non conoscevo Gesù Cristo, avevo una vita disordinata. E non mi sentivo diverso dai miei amici. Tutti noi, no? Nel gruppo dei nostri amici, pensavamo solo a divertirci, pensavamo solo a vivere per noi stessi. Ma Dio invece mi chiede di cambiare la mia vita, di cambiare la mia vita per il mio bene, non perché Dio ci vuole come soldatini di fare questo, questo, questo. Non è così. Dio mi dice di fare certe cose per il mio bene. E questo è possibile rinnovando la mia mente, i miei desideri, i miei obiettivi nella mia vita, come io vedo la vita. Dipende molto. E quindi cerco di vedere la vita dal punto di vista così come lo vede Gesù Cristo. Vedere le cose con gli occhi di Dio, da un'altra prospettiva. Prima di prendere una decisione, mi chiedo: cosa farebbe Gesù se fosse al posto mio? Oppure la vita che ho oggi è gradita a Dio? Il rinnovamento è costante, è giorno dopo giorno, non è una cosa, un cambiamento da un giorno all'altro, no, è una vita costante, giorno dopo giorno. E ve lo leggo per voi, la nuova riveduta, in Seconda Corinzi 4, versetto 16, dice: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. E questa è una promessa bellissima, solamente per noi che ormai abbiamo passato i 50 anni, vediamo che ci sono dei cambiamenti nel nostro corpo. Il nostro corpo cambia, ma la cosa bella è che invece il nostro uomo interiore si rinnova e continua a crescere grazie a Dio. Poi infine Paolo ci esorta dicendo: non vi conformate a questo mondo. Cosa vuol dire? Vediamo che dalla Genesi vediamo la caduta nel peccato di Adamo ed Eva. E da quel momento tutta l'umanità ha perso la comunione con il suo creatore. Tutte le persone che non hanno riconosciuto la propria situazione come peccatore, come peccatrice, che non hanno aperto il loro cuore a Dio, hanno vissuto e vivono tuttora in peccato, che vuol dire separati da Dio. L'uomo ha sempre voluto vivere per se stesso e facendo ogni cosa per raggiungere il successo, per raggiungere i propri sogni, i propri desideri. Il mondo che non conosce Dio proclama, dice, che per essere felice e sentirsi realizzati, ciascuno deve essere libero di fare ciò che desidera per raggiungere il proprio successo, per raggiungere le proprie soddisfazioni personali. Vi ricordate, non so, magari chi ha la mia età o si ricorda la pubblicità della Vodafone, dove la Vodafone diceva: tutto gira intorno a te. E questo è il mondo che non conosce Dio. Tutto gira intorno a me. Il mio lavoro, il mio successo, tutto gira intorno a me. Ma questo pensiero è completamente opposto alla volontà di Dio. Dio ci assicura che solamente vivendo nel suo amore e sottomettendoci alla sua volontà potremo gustare della gioia e della pace che solo Dio ci può dare. Cosa vuol dire dice quando dice non vi conformate a questo mondo? Conformarsi vuol dire adattarsi, vuol dire ammoldarsi a una forma già esistente. Adesso parlo alle sorelle: quando fate una torta e fate l'impasto e versate l'impasto, si chiama la tortiera, la torta alla fine prende la sagoma della tortiera. La stessa cosa sta dicendo Paolo: non vi conformate, non vi adattate a questo mondo. Non ci dobbiamo conformare alle cose di questo mondo, anche se a volte sembrano che il mondo ci dà tanto: lavoro, una macchina, soldi, vacanze, una bella famiglia. Sono tutte cose buone, non sto dicendo che non sono buone, ma non è l'essenza della vita, perché quello è soltanto una cosa passeggera. Sappiamo benissimo che noi possiamo avere il successo al lavoro, nello sport, negli studi, ma basta poco e possiamo perdere tutto completamente, anche la vita la possiamo perdere. E solo lì ci rendiamo conto quanto vulnerabili siamo, solo lì ci rendiamo conto che tutto l'sforzo che abbiamo speso in una vita, risparmi, studi, lavoro, eccetera, eccetera, non valgono nulla. Ma quello che vale è quello che succede dopo la morte fisica, cioè la vita eterna. E Paolo ci sta dicendo questo: non conformiamoci alle cose di questo mondo, che sono cose brevi, sono cose terrene, che se noi viviamo 100 anni che una persona può vivere, non è nulla in confronto all'eternità, alla vita eterna. Quindi vediamo alla vita eterna, non agli anni noi che possiamo vivere su questa terra. Ma è importante quindi capire qual è la volontà di Dio nella mia vita. ma non ci possiamo fermare lì. Ok, capisco che Dio vuole che la mia vita sia in questo modo, va bene, lo so, ma non basta, perché se ci fermiamo lì non abbiamo risolto nulla. Bisogna mettere in pratica ciò che abbiamo capito, ciò che abbiamo capito che è la volontà di Dio, la dobbiamo mettere in pratica. E Paolo ci chiama a essere controcorrente. Sapete, come il salmone che nuota controcorrente. Il salmone vive nel mare, ma quando il salmone è adulto e deve la femmina deve deporre le uova, nuota controcorrente. Come sono andato a informare in focus.it, il salmone praticamente può nuotare fino a 4.800 km controcorrente su, controcorrente, e non mangia, non si ferma, perché vi potete immaginare che il salmone si ferma, torna su indietro. Quindi deve continuare a nuotare, si affatica fino a che arriva. Dico, ma perché deve nuotare così tanto fino su? Semplicemente perché il salmone cerca l'acqua, l'acqua ossigenata, l'acqua dolce per poter deporre le uova, per questo motivo. E quando giunge l'uovo e deporre le uova, la femmina per ogni chilo corporeo può deporre fino a 1.000-2.000 uova. Poi aspetta fino a 2-3 mesi, fino a che i pesciolini nascono, e poi torna su. Vi potete immaginare, cioè dopo mesi, senza mangiare, affaticandosi, dopo torna su in mare. E questo lo può fare una volta, tre, fino a quattro volte nell'arco della propria vita. Stavo pensando e fare un paragone anche con la nostra vita cristiana. Quante volte anche ci affatichiamo, le cose non vanno come pensiamo, e diciamo, ma perché va tutto contro di me? Dio ci chiama a questo, a mettere da parte certe volte i nostri propri interessi, ambizioni personali, ma per vivere la vita che Dio vuole che noi viviamo. Ma questo non è nulla se confrontiamo a quello che ha fatto Gesù Cristo per noi. Il sacrificio che noi possiamo fare in questo mondo non è nulla al sacrificio che ha fatto Gesù Cristo per te e per me, dando la propria vita in croce per me, per darmi l'opportunità di avere una vita eterna con Dio. Non è nulla. Quindi abbiamo visto qual è la volontà perfetta di Dio, e che per conoscere la volontà di Dio bisogna sperimentarla nella propria vita. E questo è possibile come? Con un rinnovamento della nostra mente, una vita cambiata, per vivere la vita che Gesù, che Dio vuole che io abbia. Non vivere la vita per questo mondo, ma vivere la vita per Gesù Cristo. E adesso vado al versetto numero 1. Abbiamo iniziato dal 2, adesso torniamo indietro al versetto numero 1, che è molto interessante questa esortazione di Paolo, dove dice: vi esorto, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Questa è la nuova Gedati. Nella nuova riveduta potete leggere: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Molto bello. Ma cosa vuol dire presentare il proprio corpo quale sacrificio vivente? Adesso parlo ai maschietti, a noi uomini. Vi ricordate quando eravamo un po' più giovani, questa bella ragazza a cui noi ci siamo innamorati, abbiamo detto: ti amo con tutto il mio cuore e sono disposto a morire per te. L'espressione massima di un maschio per dire alla propria femmina che la ama: sono disposto a morire per te. Ma quante volte noi uomini abbiamo detto alla persona che amiamo che siamo disposti a vivere per lei, vale anche per le donne, sono disposti a vivere per lui, in altre parole, di cercare in ogni modo di rendere felice la persona che amiamo. È un impegno maggiore perché vuol dire dare la propria vita per l'altra persona, mettere da parte i propri interessi per rendere felice l'altra persona. Nell'Antico Testamento vediamo che i giudei offrivano in olocausto degli animali, quindi un corpo morto, lo offrivano come sacrificio, come offerta propiziatoria a Dio. Ma Paolo non sta parlando di questo sacrificio morto, ma sta parlando di un sacrificio vivente, un sacrificio vivo, quindi la mia vita. Come posso io lodare, come posso io glorificare Dio con la mia vita? La nostra vita, la nostra personalità, il nostro corpo e tutto il nostro essere lo devo offrire a Dio. Una vita integra e pura non solo riguarda il corpo, ma riguarda anche l'anima, riguarda lo spirito. Paolo ci esorta a noi credenti, perché Paolo dice: esorto dunque fratelli. Chi sono i nostri fratelli? Sono persone che conoscono la volontà di Dio, sono anche loro figli di Dio. Quindi Paolo parla a noi che conosciamo la parola di Dio, non sta parlando al mondo. Paolo parla a noi che siamo figli di Dio e sta dicendo a noi che dobbiamo non vivere più per noi stessi, ma per Dio, avere la vita che Dio vuole che noi abbiamo. E Paolo in Galati 2, al versetto 20, ve lo leggo velocemente, dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e mi ha dato se stesso per me. La mia identità, e con questo mi avvicino alla conclusione, la mia identità in Cristo, chi sono in Cristo? Abbiamo detto, non dipende da ciò che penso io di me stesso, ma dipende da come Dio mi vede. E qua mi viene in mente un canto che Sofia, la mia figlia, spesso ascolta, un gruppo cristiano, Men of the World, di Margaret City. C'è il ritornello che mi piace tantissimo, che lo ripete a continuazione, che dice: I am who you say I am. Io sono chi tu dici che sono. E questo è una preghiera a Dio. Non sono io la persona che penso di essere, ma io sono chi Dio dice che io sono. È bellissimo, quindi io sono un figlio di Dio, non perché ho fatto qualcosa per meritarlo, neppure perché mi sono autoconvinto che sono figlio di Dio. Io sono figlio di Dio perché la sua parola lo dice, perché Dio lo dice. Gesù Cristo mi ha permesso di diventare un figlio di Dio perché Lui ha pagato il mio peccato. E non faccio altro, non voglio fare altro che ringraziarlo per questo. Perché se pensiamo, se Lui non l'avesse fatto, non potrei avere la vita eterna. Quello che mi aspetta è l'inferno. Quindi ringrazio Dio, ringrazio Gesù Cristo, perché Lui ha pagato a caro prezzo, con la propria vita, per me e per te, per avere di nuovo la comunione con Dio. Dio dice che sono perdonato, Dio mi dice che sono amato, Dio mi dice che io sono prezioso ai suoi occhi. E io credo a queste promesse, perché non dipende da me, ripeto, non è merito mio, ma dipende da Gesù Cristo, perché Lui ha fatto tutto per me. E l'unico modo che ho per ringraziarlo, come posso ringraziarlo, come posso fare, è di vivere per Lui, per Dio. Avere una vita in comunione con Dio. Ma cosa vuol dire avere una vita in comunione con Dio? È ringraziarlo. Da quando apro gli occhi la mattina fino a quando li chiudo, prima di andare a dormire. E imitarlo e diventare un suo discepolo e avere una vita consacrata a Dio. E non vuol dire che non cadrò mai. Cadremo sicuramente. Ma quando cadrò, mi rialzerò e ritornerò da lui. Leggere le scritture, non perché lo devo fare, non è così, non perché lo devo fare per essere un vero credente, ma perché lo voglio conoscere di più. È un mio desiderio conoscerlo di più, per imparare di più da lui. Vuol dire parlare più spesso con Dio in preghiera. E concludo con un versetto di Pietro al primo. Epistola di Pietro al capitolo 1, prima Pietro 1, 14, dove dice: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del mondo passato, quando eravate nella ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Amen.